Sono le 9:40, siamo in collegamento con Marco Magnano, che ringraziamo molto per la sua disponibilità. Ciao, ci senti?
Vi sento forte e chiaro, grazie ancora per l'invito, sempre un piacere.
Benissimo, allora iniziamo subito con il chiederti di commentare insieme gli articoli di questa mattina. In particolare parto da quello che viene riportato sulla Stampa di oggi. Tra l'altro è abbastanza significativo anche come si siano ridotte le pagine dei giornali dedicate a quella che è la guerra da parte di Israele. In particolare due questioni. Iniziamo dalla prima, ossia da quello che è stato diciamo l'uccisione di Abdallah, comandante in capo dell'unità Nasr di Hezbollah, e poi dalla risposta di Hezbollah con un lancio di razzi, droni e missili contro il nord di Israele. Quindi un po' il commento di questo articolo sulla Stampa, a firma Anello del Gatto da Gerusalemme. E siamo di fronte, sembra un po' un leitmotiv che ogni tanto ritorna nei commenti dei giornalisti, siamo degli analisti, siamo di fronte a un effettivo coinvolgimento, a un rischio di coinvolgimento da parte del Libano all'interno di questa guerra. Netanyahu non ha deciso ancora per una guerra ampia contro il Libano, questo è quanto poi dicono sull'articolo, ma la preoccupazione è molto molto alta, e quindi ecco, ti lascerei commentare innanzitutto questo passaggio.
D'accordo, beh, proviamo a mettere insieme qualche pezzo allora, perché effettivamente qua hai messo moltissima carne al fuoco. Partirei magari allora da quanto abbiamo visto ieri, ovvero da questa uccisione mirata di Tareq Abdallah, uno degli alti comandanti di Hezbollah, secondo alcuni analisti molto vicini al partito sciita libanese, e la figura più alta in grado uccisa fino a questo punto dall'8 di ottobre da parte di Israele. Quindi è sicuramente un passaggio da tenere presente. Tuttavia, quello che a me colpisce moltissimo, quando, devo dire, e faccio ammenda, le poche volte in cui mi dedico un po' alla stampa italiana, vedo sempre questo grande, come dire, desiderio di trovare il punto di rottura all'interno del conflitto a bassa media intensità sul confine libanese e dire: ah, questo è il momento in cui succede qualcosa. Se lo guardiamo invece da un'altra prospettiva, cioè dalla stampa locale, e parlo di stampa libanese in particolare, tanto stampa diciamo legata alla destra cristiana quanto stampa più vicina a Hezbollah o ad altri movimenti più militanti, in realtà questo ragionamento sembra un po' passato. Cioè qui si parla in termini molto differenti di tutti questi eventi, si parla di una lunga guerra di logoramento che non avrà una pistola fumante, non avrà un singolo punto di rottura, ma a un certo punto sarà arrivata troppo in profondità e a un grado di complessità così elevato che districare la matassa sarà molto più complicato che invece farla arrivare a un'esplosione totale. Questa è un po' la dinamica vista da qui, da chi, anziché cercare, ecco, proprio la notizia, cerca più che altro di capire come si potrà dipanare una vicenda che poi non è così diversa da altre che abbiamo già visto nella regione. E anche questo va tenuto in considerazione. Sì, ci sono dei punti di rottura, sì, ci sono delle occasionali linee rosse, ma non sono queste, non sono gli omicidi mirati, non lo sono mai stati. Di solito le linee rosse sono un cambio di mezzi e modalità, quindi da una guerra combattuta interamente attraverso artiglieria e attacchi aerei a una guerra combattuta invece sul terreno. Questo sicuramente. E dall'altra parte c'è anche da dire però che la volontà politica di Israele sembra sempre di più quella di invece a un certo punto aprire questo fronte, aprirlo da un punto di vista delle operazioni di terra. A un certo punto quando? E questa è la grande domanda, perché è come se davanti avessimo questo orologio di cui non conosciamo la velocità e di cui non conosciamo il punto di arrivo, e abbiamo quindi l'impressione che tutto il terreno sia pronto, soprattutto che Israele abbia una piena volontà politica di andare all'attacco via terra, andare allo scontro totale, ma che se lo tenga più come un piano di riserva qualora a Gaza non dovesse arrivare quella che loro chiamano la vittoria totale. E qua l'ovvia obiezione, Martina, sarebbe: beh, ma la vittoria totale non può esistere a Gaza perché gli obiettivi dichiarati sono entrambi sostanzialmente impossibili. E questo è proprio il punto, ed è per quello che un'invasione del Libano da parte di Israele resta comunque un'ipotesi più che plausibile. Non saprei dirti quanto probabile, ma certamente non è qualcosa che oggi possiamo considerare come difficile che accada. Il problema però poi è dove ci porta. E la risposta è: non ci porta da nessuna parte, perché un'invasione israeliana del Libano è molto più difficile di un'invasione israeliana di Gaza, che già comunque sta costando vite umane da ogni parte, anche nell'esercito israeliano. Poi certo la scala è talmente differente che è abbastanza facile dimenticarsene, e comunque non sta portando nemmeno quella a nessun tipo di risultato strategico. In Libano sarebbe molto, ma molto peggio.
Certo, molto chiaro, grazie. E noi avevamo un'altra questione un po' da porre, che riguarda invece la questione della risoluzione proposta dal Consiglio di sicurezza, che riprendeva appunto la proposta annunciata dal presidente Biden. E sostanzialmente sulla stampa sempre viene riportato come il segretario di Stato Blinken l'aveva definita un segno di speranza l'apertura di Hamas rispetto a questa possibilità di accordo. Ma poi ieri ha detto che Hamas ha chiesto numerose modifiche alla proposta. Poi l'articolo continua e viene riportato, vengono riportate le dichiarazioni del portavoce di Hamas, che ha parlato alla televisione Al Arabi e ha negato che il gruppo di Gaza abbia avanzato nuove richieste, dicendo che Blinken è parte del problema, non la soluzione del conflitto di Gaza. Quindi in questi giorni appunto c'è un po' questa situazione di stallo e di rimbalzo, in cui si sottolinea come di fatto Hamas abbia riportato tutta una serie di emendamenti all'interno di questa proposta per un cessate il fuoco, in particolare una che viene riportata anche da altri siti e articoli, e un nuovo calendario per una cessazione permanente delle ostilità e un ritiro completo delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza. E quindi insomma su questo ti volevamo chiedere un po' qual è la situazione e quali possono essere delle effettive valutazioni in merito.
Allora, diciamo che anche qui ci sono un sacco di passaggi che rendono molto, molto complicato leggere la notizia attraverso la lente della stampa italiana, perché a un certo punto ieri si leggeva addirittura che era Hamas aver rifiutato completamente la proposta. Ora però qua ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. Il primo è proprio la paternità del piano per un cessate il fuoco, ovvero quando Biden il 31 maggio ha annunciato questo piano, ha detto: mi è arrivato da Israele, o comunque Israele ha già detto sì. Poi a quel punto si presenta il piano, la prima reazione della politica israeliana è stata quella di dire, del governo israeliano è stata quella di dire questo piano è parziale, e in più poi si è cominciato a dire anche da parte della destra del governo, quindi da, diciamo, dalla destra più fascista, quella di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir: se si accetta questo piano noi siamo fuori. Quindi da un lato c'è stata sin da subito una negazione di paternità, che però non ha impedito alla stampa occidentale di dare per scontato che Israele avesse già accettato questo piano, mandando quindi la palla interamente nel campo di Hamas. Dopodiché si arriva alla risoluzione di cui parlavi, presentata, votata e approvata in tempi record rispetto a quelli a cui ci siamo abituati in questi mesi. Una risoluzione però che ha una formulazione tale per cui è una delle pochissime risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU non vincolante che abbiamo visto in questi anni. Dico non vincolante non tanto nella forma, quella è sempre vincolante, Ma nella sostanza, perché non si parla direttamente di un cessate il fuoco, ma di accettare e implementare il piano per il cessate il fuoco, quindi come se fosse una risoluzione di secondo grado, e questo fa sì che quindi la risoluzione sia subordinata all'accettazione del piano, e quindi lì torniamo indietro di 12 giorni del calendario, torniamo a quel 31 maggio, e a quel punto effettivamente si arriva a questa risposta di Hamas. Parlando di una trattativa indiretta come questa, con tre mediatori e due parti in guerra tra di loro, non potremo mai avere la trasparenza su ciò che viene discusso a livello di controproposte e limature. Quel che è certo è che Hamas ci tiene a due punti in particolare. Uno è arrivare con tempi certi a una cessazione permanente delle ostilità, dall'altra parte invece quello del ritiro completo di Israele dalla striscia come precondizione anche all'interno della fase 1, mentre questi due aspetti sono quelli che vengono considerati parte della fase 2 all'interno del piano. Su questo principalmente c'è una divergenza, naturalmente nessuno di noi conosce quello che c'è all'interno di questo piano. L'impressione però è dall'altra parte, e questo soprattutto a leggere la stampa israeliana, è che un po' Israele stia prendendo tempo per poter continuare nel frattempo a colpire la striscia di Gaza, e infatti questa mattina per esempio vediamo attacchi a tappeto su Rafah e sul cosiddetto corridoio di Filadelfia, quindi una fascia di terreno estremamente delicata, estremamente strategica, tra l'altro l'unica porta credibile per aiuti umanitari che in questo momento non stanno entrando, di nuovo al centro di un'offensiva. E quindi se dalle sale dei negoziati passiamo a quello che succede sul campo, ci rendiamo conto che avrebbe molto molto senso accelerare sui tempi invece di cominciare a discutere appunto di un nuovo calendario che sia quello per arrivare a una pace, ma soprattutto quello per rimettersi al tavolo, che invece in questo momento deve essere ancora una volta definito, ed è esattamente dalla fine di gennaio che andiamo avanti a discutere di questo piano a tre fasi, e nel frattempo siamo entrati nel mese di giugno, siamo entrati nel nono mese di assedio a Gaza, e non abbiamo ancora una prospettiva certa su quando potrà fermarsi.
Un'ultima questione che vorremmo commentare insieme riguarda invece l'altra notizia che insomma in questi giorni ha occupato le prime pagine, ossia l'uscita, le dimissioni di Gantz dal gabinetto di guerra israeliano, e quindi volevamo un po' capire meglio che tipo di impatti questa scelta può avere all'interno appunto del fronte interno del governo israeliano. Ci sono state nuove manifestazioni a Tel Aviv anche con scontri e arresti, ecco, quindi qualche elemento in più rispetto appunto alla politica interna di Israele.
Le dimissioni di Gantz sono chiaramente tattiche, non sono un elemento che poteva di per sé andare a scardinare l'esecutivo israeliano, per un motivo molto semplice, perché anche senza Gantz il governo israeliano è sostenuto da una maggioranza parlamentare risicata, certamente del tutto spostata a destra, perché si va dal Likud, che è il partito di Netanyahu, che comunque in un mondo normale sarebbe un partito molto di destra, e poi con le ali ancora più estreme come quelle dei partiti appunto di Ben-Gvir e Smotrich. Benny Gantz non faceva parte della maggioranza parlamentare che sosteneva il governo, anzi era considerato uno dei due leader dell'opposizione al governo di Netanyahu. Lui è leader di questo partito bianco-blu che oggi si propone come centrista, e ripeto, in un mondo normale sarebbe un partito piuttosto di destra pure quello, era entrato all'interno del governo dopo il 7 ottobre per dare un segnale di unità nazionale. Unità nazionale che in realtà mai c'è stata, né con lui né con Yoav Gallant, il ministro della difesa, con cui sì, da un punto di vista militare Netanyahu può andare pure d'accordo, ma da un punto di vista politico ci sono molte divergenze anche proprio su come condurre questa guerra da un punto di vista politico, e su questo le distanze sono abbastanza marcate. Le dimissioni di Benny Gantz in qualche modo tolgono un parafulmine al governo israeliano, questo sicuro. Dall'altra parte spingeranno, almeno questo è il calcolo di Gantz, io non sono convinto andrà così, però questo è un po' il suo calcolo, spingerà gli Stati Uniti a maggiore ostilità nei confronti del governo israeliano, perché Gantz era la figura preferita a Washington, e invece togliere lui dall'equazione sicuramente rende un po' più difficile per Netanyahu sedersi a un tavolo sorridente con Biden. L'altra questione però, ed è quella probabilmente più impattante adesso nel breve periodo, è che il governo a questo punto si sposta ancora più a destra. Il baricentro delle decisioni si sposta su Benvir e Smotrich e tutta quella compagine neofascista, nemmeno troppo neo, diciamo apertamente estremista e fascista e colonica della politica israeliana, e questo potrebbe rendere ancora più difficile per Netanyahu, ammesso che lo voglia veramente e ne dubito, accettare un accordo di cessato il fuoco. Perché? Perché a quel punto sicuramente il suo governo avrebbe i giorni o i minuti contati, e questo per Netanyahu vorrebbe dire A, tornare al voto realisticamente perdendo, e B, affrontare i processi che l'attendono da diversi anni e che lui sta facendo di tutto per evitare, per non mettere fine alla sua carriera politica. Quindi appesi ancora una volta alle volontà di una politica che fa di tutto per proteggere se stessa, molto più che qualunque altra cosa.
Grazie Marco, e ancora una volta noi ti salutiamo, e penso che sia anche particolarmente interessante, insomma, la capacità con cui hai, insomma, di commentare, e anche decentrando lo sguardo da quelle che sono le notizie che a noi arrivano dalla stampa, diciamo, italiana, partendo appunto da altri punti di vista. Questo credo sia un contributo molto prezioso. A risentirci presto e buona giornata.
Altrettanto, con piacere. Buona giornata.